Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con me la diretta @popolarenetwork.it, che c'è una pagina Facebook e Instagram Considera l'armadillo. E che questa è l'ultima puntata della settimana. Come sapete, domani e dopo si vota per le europee. Questa trasmissione ha dedicato parecchie puntate a una piattaforma europea che si chiama Vote for Animals, o anche gli animali votano, che sostanzialmente ha proposto 10 punti fondamentali per la tutela degli animali alle forze politiche, ai candidati. Alcuni hanno aderito e c'è, insomma, se andate su quel sito scoprite nome e cognome dei candidati che hanno aderito alla piattaforma. E come un po' tutte le associazioni ambientaliste e che si occupano di animali stanno dicendo, guardate che non è irrilevante la questione del voto europeo in relazione all'ambiente e agli animali. Sono tempi duri. Quindi l'appello di Considera l'armadillo è quello di andare a votare. E a questo proposito, lunedì la trasmissione non va in onda proprio perché Radio Popolare, come sempre, segue tutti i risultati delle votazioni europee, ma anche quelle locali, perché ci sono una serie di votazioni qui in casa nostra, diciamo. Domani è la giornata degli oceani e noi li amiamo, li salutiamo, gli oceani, speriamo che stiano bene nonostante noi. E invece oggi è la giornata mondiale del rondone. E io vi ricordo che proprio oggi alle 18.30, se andate in vicolo Santa Caterina, che è vicino all'Università Statale di Milano, in pieno centro, ci sarà una passeggiata dedicata alla storia di tre opere religiose e artistiche di Milano che ospitano i rondoni. Sono la chiesa di San Nazaro in Brolo, Ca' Granda e la chiesa di San Satiro c'è questa passeggiata che è promossa da Selvatica Milano. Guido Pinoli è come dire l'anima e l'essenza di questa associazione. E di sicuro una passeggiata estremamente interessante e piacevole. Quindi alle 18.30 vicolo Santa Caterina, vicino all'Università Statale, per fare questo omaggio ai meravigliosi rondoni che solcano anche i cieli di Milano nonostante tutto. Oh, io l'ho fatta lunga e mi scuso col mio ospite che ringrazio per essere qui. Sto parlando di Raul Manenti, che è professore di zoologia del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università Statale di Milano. Buongiorno professore.
Buongiorno.
Aspetti che ho sbagliato il microfono. No, deve parlare più vicino al microfono.
Buongiorno. Grazie dell'invito.
Così va meglio. Allora, caro professore, noi adesso apriamo un capitolo dedicato a un animale che, come dire, non fa parte degli animali che io definisco pucciosi, cioè quelli in cui tutti si riconoscono, al cane, il cagnolino, lo scoiattolo, eccetera, eccetera. Ma parliamo di un animale anche un po' misterioso, no? Stiamo parlando di chi? Del proteo.
Il proteo, assolutamente, è un animale sicuramente molto particolare.
Ecco, ci racconti perché lei con l'Università Statale di Milano, assieme alla Società Adriatica di Speleologia e a Spleovivarium di Trieste, dico bene?
Esatto, sì.
Ha avviato una ricerca proprio su questa creatura, su questo che è che cosa?
Sì, questo è un anfibio, tra l'altro uno degli animali più iconici, tra quelli considerati fortemente adattati alla vita nell'ambiente sotterraneo. È appunto come se fosse un po' una salamandra, però è molto più allungata delle salamandre che magari siamo abituati a incrociare, a incontrare, è cieco ed è depigmentato, quindi con adattamenti idonei, diciamo, a stare in un ambiente buio, anche profondo, come quello delle acque sotterranee.
Ecco, quindi, ecco, ma ci racconti un po' come naturalmente, essendo un anfibio, nascerà dalle uova, immagino.
Sì, tra l'altro si sa pochissimo della riproduzione del proteo, soprattutto in natura, sono un pochino più studiati in condizioni di cattività, ci sono degli allevamenti, soprattutto in Francia, diciamo, stabiliti prima che fosse protetta la specie, in cui si è vista la deposizione delle uova da parte di questo animale, appunto, in condizioni di cattività. In natura non sono mai state osservate deposizioni, comunque appunto è un anfibio, però magari a differenza di rane, rospi, che fanno la metamorfosi, quindi da girini passano allo stadio
Sì.
adulto, lui mantiene sempre le branchie anche durante la fase adulta, quindi non fa una vera e propria metamorfosi, ma rimane sempre, diciamo, legato all'ambiente acquatico.
Acquatico, sotterraneo e buio.
Esatto, normalmente, diciamo così, e quello che viene riportato di solito in letteratura è questo, che è un animale, appunto, di grotta, di acque sotterranee.
Ecco, ma allora il proteo si riproduce appunto con le uova, quando le uova si schiudono è già formato lui?
Nasce una piccola larvetta su 2 centimetri di larva. Tra l'altro, quando nasce ha comunque gli occhi, sono una cosa particolare ancora tutta da comprendere fino in fondo. Nasce comunque con gli occhi, man mano che avanza lo sviluppo, gli occhi vengono ricoperti, diciamo, dalla cute, e quindi poi generalmente i protei adulti che si osservano sono appunto senza occhi, ciechi.
Quindi non solo ciechi, ma proprio gli occhi spariscono in
Sì,
qualche
vengono
maniera.
ricoperti, perdono la funzionalità, diciamo, le cellule nervose degli occhi non degenerano.
Senta, ma il proteo quindi si riproduce, immagino non abbia cure parentali,
Si sa
che si sa.
pochissimo, c'è un po' di attenzione, un po' di territorialità, sembrerebbe in acquario, quindi in condizioni di cattività, nei confronti delle uova da parte della femmina, però no,
Non
diciamo, delle vere e
sappiamo.
proprie cure parentali no.
Sembrerebbe insolito, però è talmente insolito il proteo che chi può dire? Ecco, ma il proteo poi che cosa mangia?
È un predatore, anche qui non si sa tantissimo, soprattutto ho riportato qualche crostaceo che vive appunto negli ambienti acquatici sotterranei, anellidi, quindi vermi, un po', diciamo, invertebrati che vivono nel suo stesso ambiente.
Quindi sostanzialmente è un carnivoro, però.
Sì, carnivoro, predatore
Carnivoro.
carnivoro.
E va bene, andiamo avanti con la scoperta di questo proteo. E allora, lei ci sta dicendo che in realtà, insomma, è un animale abbastanza misterioso, nonostante tutto.
Esatto, e la cosa un po' particolare è che appunto viene considerato strettamente associato agli ambienti sotterranei, però ogni tanto, anche in passato, c'è stata qualche osservazione di questi protei anche in ambiente ben diverso, diciamo, da quello sotterraneo, cioè l'ambiente di sorgente, l'ambiente che è proprio al confine con la superficie, quindi dove le condizioni sono molto diverse, c'è la luce, ci sono i predatori, appunto, ci sono tutta una serie di condizioni che sono ben diverse da quelle a cui normalmente è associato il proteo.
Senta, e poi ci sono delle particolarità anche, cioè in realtà voi avete studiato tra quelli in cattività e quelli in natura, insomma, vive un sacco il
Sì,
proteo.
è molto
Ecco,
longevo, sono riportati più di 100 anni.
no, scusi, si fermi
Sì,
perché dire
volevo
100 anni uno dice una pazzella, no,
spoiler.
quanto vive un proteo?
Può vivere anche più di 100 anni. Sono protei ora allevati attualmente in Slovenia da oltre 80 anni.
E quindi, insomma, c'è questa longevità incredibile.
Al tempo stesso è chiaro, lo sviluppo è lento, non è un animale molto fecondo, quindi fa un po' parte di caratteristiche evidentemente associate a un ambiente stabile, particolare come quello delle acque sotterranee.
Senta, ma a parte, diciamo, l'animale uomo, che sappiamo essere in genere il nemico di tutti, mettiamola così, qual è sarebbe il nemico, in natura del proteo?
Diciamo che in ambiente sotterraneo effettivamente il proteo è un po' il top predator, è all'apice della catena alimentare. Invece in ambiente di sorgente può avere diversi predatori, serpenti, vari, diciamo, uccelli acquatici, in teoria ancora tutto da studiare in
Sì,
ambiente di sorgente.
quindi insomma lei ha aperto uno scrigno dove c'è un sacco da fare, diciamo così.
Speriamo, infatti, questa è proprio solo la base, speriamo di poter avanzare con insomma, gli studi e le ricerche.
Senta, ma ecco, il lavoro che avete fatto fatto, ce lo racconta un po' nel dettaglio, perché voi, lei prima parlava di Slovenia, ma in realtà avete fatto delle ricerche sul territorio italiano.
Esatto, sì, ci siamo concentrati nella piccolissima porzione di areale di questo proteo che ricade nel territorio italiano, che è proprio uno spicchio del Carso Classico, quindi tra le province di Trieste e Gorizia. Un'area molto, molto bella, che è quella di Doberdò del Lago, che è caratterizzata sia da numerosi ambienti sotterranei, sia da anche tante sorgenti e stavelle, ambienti proprio di interfaccia appunto tra ambiente sotterraneo e ambiente epigeo. E lì abbiamo, dal giugno del 2020, che abbiamo cominciato a fare tutta una serie di osservazioni ripetute, sia di giorno che di notte, in tutte le stagioni, campionando, osservando i protei, li abbiamo anche marcati.
E senta, ma il proteo è un buon nuotatore? Cioè, allora, stiamo parlando di grotte. Adesso io sono un po' rozza, mi perdoni, di grotte con acqua, però in genere, a meno che non si sia la grotta azzurra, diciamo,
esatto.
Le grotte non è che hanno sempre laghi o lui preferisce...
Effettivamente, nuota abbastanza, però è anche proprio un animale quasi da ambiente interstiziale, può sorprendere, appunto, se uno lo osserva anche in sorgente, anche in grotta, la sua capacità di trovare pertugi, appunto piccoli anfratti tra il substrato di fondo, tra i sassi, tra quello che c'è, e rapidamente, diciamo, anche scomparire alla luce.
E quindi anche piccoli rivi d'acqua, in sostanza, anche...
Anche ambienti sì, molto molto contenuti, con sempre appunto lo spazio per muoversi, ma anche molto molto ridotto, quindi si va proprio da piccole polle d'acqua, ci sono anche casi con sifoni, anche interi fiumi sotterranei, come
sì,
il corso idrico sotterraneo del fiume Timavo, però anche ambienti molto molto piccoli.
Ecco, ma quando è in, come dire, nell'oceano del, del proteo, diciamo così, stiamo alle proporzioni naturalmente.
Certo.
Quanto è grande il proteo, scusi? Adesso.
Allora... Al massimo arriva sui 35-38 centimetri, gli individui più grossi.
E per bacco, io lo facevo molto più piccolo.
No, è un po' sottile, però è abbastanza lungo,
ma
diciamo.
Per bacco, insomma. Ecco, ma parlando appunto di, poi dipende naturalmente dalle vostre osservazioni, ma parlando di ampie possibilità di nuotate, è veloce, un nuotatore veloce?
Allora, normalmente è proprio abbastanza placido, tranquillo, cammina quasi sul fondo, non nuota particolarmente, però una volta che è spaventato, per esempio quelli che sono in sorgente, una volta che li illuminiamo con un po' troppo, diciamo, intensità,
sì,
è anche piuttosto rapido, pur essendo cieco è abbastanza rapido.
Ecco, ma guardi che questa è anche buffa questa cosa, lui è cieco, però se lo illuminate scappa, quindi avrà probabilmente degli... Cose, che ipotesi fate,
esatto,
voi?
Esatto, probabilmente qualche fotocettore potrebbe ancora essere mantenuto, questo sembra abbastanza evidente, nel senso che appunto la risposta alla luce c'è, soprattutto se è molto, molto intensa, quindi
sì,
la capacità di percepire la luce, mi sembrerebbe, per dire, che possa mantenerla anche da adulto, ecco.
Senta, quindi insomma, voi avete lavorato per la raccolta dei dati e per le osservazioni necessarie a capire qualcosa di più di questo benedetto proteo, monitorando appunto 10 grotte, 69 sorgenti, insomma un bel lavorone, insomma. Lei è un appassionato, si capisce che ce l'ha proprio... Si capisce da come ne parla, ecco. Ma è un gruppo corposo quello,
sì,
che
per
siamo.
Per fortuna abbiamo un gruppo ben nutrito di dottorandi, studenti, postdoc. C'è anche una nostra ormai postdoc, Benedetta Barzaghi, che è molto brava ad armare, andare in grotta, quindi lei ci fa un po' da guida speleologica quando dobbiamo calarci nei punti più profondi. E appunto abbiamo un bel team.
E lì cosa fate? Raccogliete immagini? Come funziona? Che tipo di acquisizione di dati avete?
Sì,
la metodologia, diciamo.
Il protocollo è abbastanza standardizzato, ormai abbiamo una parte di osservazione a vista, quindi proprio a vista contiamo i protei presenti, poi cerchiamo di catturarli, li misuriamo, pesiamo, marchiamo nel momento in cui appunto vogliamo marcarli in alcuni siti con degli elastomeri, sono una marcatura assolutamente non invasiva che perdura nel tempo.
Ma cos'è quella cosa che ha detto, astomeri?
Sono elastomeri, sono una sostanza che polimerizza
okay,
il livello della cute,
sì,
ci consente di avere un codice univoco, diciamo, per ciascuno individuo, e poi niente, appunto prendiamo delle foto abbastanza dettagliate del capo, stiamo anche analizzando un po' la colorazione, se varia tra protei di superficie e protei sotterranei.
E lì cosa avete capito?
Per il momento sembrerebbero essere più giallognoli, diciamo, i protei di superficie. Sicuramente mangiano di più, sono anche proprio visivamente molto più, insomma, ben piazzati rispetto,
sì,
ai protei che se ne stanno purini più in fondo in grotta.
E senta, scusi, torno al problema riproduttivo, perché è sempre anche curioso e buffo, no, quello degli animali. Allora, noi siamo abituati, ad esempio, ci sono grandi campagne che considera l'armadillo, sponsorizza per aiutare il buffo buffo che viene nel momento della riproduzione, molto spesso, insomma, attraversando le strade falciato dalle macchine. Ed è abbastanza buffo, adesso io parlo appunto del buffo buffo perché è un anfibio dove la femmina è più grande del maschio, in realtà il maschio si fa trasportare dalla femmina, insomma tutto. Avete capito qualcosa del sistema di come si riproducono questi ragazzi?
Purtroppo per ora no, abbiamo trovato una larva molto piccola, la larva più piccola finora osservata in natura, effettivamente una zona sempre di Zoberdor, a 3 cm di larva, quindi sui 2-3 mesi di vita, però purtroppo accoppiamenti non abbiamo osservati, è anche piuttosto difficile distinguere i maschi dalle femmine se i maschi non hanno una cloaca abbastanza rigonfia, se non sono, diciamo, nella fase riproduttiva. Tenga conto che per esempio nell'allevamento di mulini in Francia la riproduzione avviene ogni 6 anni,
figuriamoci, quindi... beh, cioè, se vive 100 anni devi avere anche lui i suoi tempi e che lei i suoi tempi, insomma. Ho capito. Senta una cosa, ma qualcuno può dire vabbè, ma chi se ne frega del proteo, no? Nel senso, non è amico di considerare l'armadillo uno che fa questo ragionamento, perché noi diciamo sempre che ognuno è un tassello, no? Ecco, che tassello è il proteo?
Beh, a livello funzionale in realtà ha un ruolo molto importante per gli ambienti acquatici sotterranei, perché appunto essendo il predatore apicale sicuramente ha un ruolo di controllo delle prede, delle comunità di invertebrati presenti, può essere anche un indicatore soprattutto in termini di biomassa per certi ambienti e anche proprio, diciamo, ora per l'ambiente di sorgente sembrerebbe essere anche in quel caso comunque svolgere un ruolo non indifferente nell'influenzare un po' le dinamiche quando l'acqua, diciamo, si solleva e appunto invade un po' l'ambiente terrestre, per esempio preda lombrichi, preda tutta una serie di altri invertebrati, quindi molto probabilmente anche l'ambiente superficiale ha un ruolo non
importante. Possiamo dire che comunque il proteo ha un buon gustaio da una parte ed è anche un bon vivant, nel senso che a lui piace l'acqua pulita.
Quello abbastanza, sicuramente non inquinata da, insomma, inquinanti chimici. Probabilmente un po' di inquinamento organico lo tollera fino a un certo limite, però sicuramente sì, se l'acqua è inquinata da inquinamenti industriali.
No, non gli piace. Senta, però qual è lo stato di conservazione del proto? È una specie in pericolo? Ci dica un po'.
Dunque, tra l'altro la UCN nel recente assessment che ha fatto l'ha indicato appunto come decremento a livello di stato di conservazione, ora considerata vulnerabile. Purtroppo nella realtà italiana non ci sono ancora dati quantitativi così affidabili per poter dire anche com'è il trend delle popolazioni e tutto quanto. Sicuramente ci sono diverse minacce, appunto, sicuramente l'inquinamento da una parte, le variazioni del regime idrico, siccità, tutti i problemi che ben abbiamo conosciuto
negli ultimi due
anni. C'è anche alcuni dei siti che stiamo monitorando, sono molto vicini all'autostrada 4, dove potrebbe esserci un progetto di espansione, quindi sono da proteggere con grande attenzione. E poi c'è anche purtroppo il bracconaggio in diversi casi. Purtroppo una specie che viene anche per collezionismo cacciata e questo può essere un problema.
Ci picchia. Senta, ma lei diceva che il proteo può vivere, insomma, fino a 100 anni, ma c'è anche un'altra cosa che in realtà, a quanto pare, lui può anche stare senza mangiare per un tot di tempo?
Sì, anche 8 anni. C'è uno studio...
cioè, perché lei lo dice così come se fosse normale, 8 anni senza mangiare.
C'è uno studio tedesco del secolo scorso che effettivamente ha tenuto un paio di protei per 8 anni senza mangiare.
Che carogne però questi qui.
Poi se può mangia, abbiamo visto che quando ci sono le prede disponibili non le disdegna, sì. Però effettivamente ha un metabolismo così lento che è in grado di sopportare periodi di digiuno non indifferenti.
E senta, professor Manenti, ma il proteo è che diffusione ha a livello mondiale? O è una specie europea, ci si distingue dagli altri? Ci racconta anche questo?
Solo a livello europeo, sostanzialmente va da
quindi è solo europeo.
Quindi il carso classico fino ai dinari. Attualmente le osservazioni certe sono fino alla Bosnia. Ci sono alcune osservazioni con DNA ambientale riportate per i confini tra Montenegro e Albania, però ancora da verificare, perché effettivamente, diciamo, è un endemismo europeo e tra l'altro l'areale è tutto un pochettino frazionato, ci sono anche degli studi attualmente in corso da parte dei gruppi sloveni che sembrerebbero mostrare una certa differenziazione tra le diverse popolazioni dell'areale, e potrebbe essere che, per esempio, la specie che abbiamo noi, diciamo, la linea, la popolazione che abbiamo noi in Italia, possano in futuro essere anche descritte come una buona specie, quindi separata un po' dal resto. Però...
Quindi, insomma, io pensavo che invece fosse presente anche in grotte di altre nazioni, per dire continenti, ecco, diciamo così.
Ci sono salamandre che hanno
caratteristiche simili,
che sono presenti in Nord America. I parenti più prossimi del proteo sono delle salamandre del genere Nectarus, che vivono in ruscelli del, diciamo, torrenti, fiumi dell'Alabama, degli Stati Uniti centro-orientali. Sono epigei, sono di ambienti di superficie.
Senta, c'è Marco, un nostro ascoltatore, che dice: ma il proteo è altrimenti detto geotritone?
No,
attenzione Marco, cosa hai detto?
Beh, aspetta. Ottimo che conosca i geotritoni, che sono delle altre salamandre interessantissime, anche loro tra l'altro sono quasi tutte endemiche dell'Italia, però, diciamo, sono ben diversi. I geotritoni fanno un po' il contrario del proteo, loro, diciamo, non hanno la fase acquatica, mentre il proteo, appunto, certo, non metamorfosa mai. I geotritoni sono terrestri, sono nell'Appennino, in Sardegna. Però
quindi, Marco,
vivono in grotta anche loro.
Guarda, avessi visto l'espressione del professor Raul Manenti, cioè, una bestemmia praticamente.
No, ci mancherebbe.
No, ma nel senso simpatico, ovviamente. Sentite, aspetti che qui arriva un'altra domanda. Questo è un ascoltatore che non si firma, quindi va bene, non so, o un'ascoltatrice, dice: come fa il proteo a capire dove va? È una domanda interessante,
ancora un po' da capire. C'è, per esempio, alcuni studi che mostrano che hanno una buona capacità di orientamento magnetico, e sicuramente per una serie di meccanocettori sicuramente percepiscono anche proprio il movimento delle prede, insomma, nell'acqua, però effettivamente tutto un po' da indagare.
Dovete ancora capirlo, insomma. Sì. E a proposito, abbiamo detto che alla nascita in realtà degli occhi ci sono, che poi nella trasformazione gli occhi spariscono. E le orecchie ce le ha? Cioè i suoni?
I suoni non hanno timpani come avviene in altri anfibi. Le vibrazioni probabilmente le percepiscono in diversi modi, adesso siamo la cute, però non hanno...
Ma adesso io ne dico una sciocchezza, ma è ipotizzabile che ad esempio il sistema di movimento sia più assimilabile a quello, che ne so, dei pipistrelli piuttosto che dei... non sappiamo.
Quello non, sicuramente capacità di ecolocalizzare non credo, però indubbiamente, appunto, una capacità di orientarsi a livello magnetico c'è, percepire appunto vibrazioni molto anche a livello di olfatto, quindi tutto quello che è chemiocezione, quindi percezione di segnali chimici all'interno dell'acqua, quello è sicuramente un aspetto molto molto importante.
E c'è Enrico che dice: generazione proteo, film anni 70. Grazie Enrico di questa segnalazione, io non ne so nulla, ma magari il professor Manenti se lo annota, chissà mai che
vado a vedere.
Chissà mai che non ci arrivi qualche altra insomma, qualche altra possibilità. Senta, abbiamo detto quindi che il proteo è prettamente europeo, anzi di una zona molto abbastanza definita dell'Europa. Abbiamo detto che insomma è entrato in qualche modo nella lista di quelli un po' a rischio, mettiamola così. Secondo lei, siccome ne parliamo spesso anche in questa trasmissione, parliamo ad esempio del riscaldamento globale, potrebbero subire in qualche modo problemi? In fondo, se vivono nelle grotte e nelle sorgenti, gli piace un frescolino ai ragazzi.
Esatto, sì, effettivamente sono proprio un classico esempio di animale adattato a un ambiente molto stabile, che è stabile da diverso tempo, per cui è vero che le variazioni lì magari arrivano più lentamente, ma comunque l'innalzamento della temperatura si registra già. Anche, per esempio, Edgardo Mauri dello Spelovivarium proprio sta registrando come variata temperatura negli ultimi 30 anni, dove hanno loro appunto queste zone sotterranee. Effettivamente l'innalzamento della temperatura esiste. In un animale adattato appunto a condizioni così stabili può essere davvero qualcosa di molto molto impattante.
Una cosa che non le ho chiesto, ma lei diceva ci sono, diciamo, due modelli, non prende, lei sa che io sono una cialtrona, quindi abbia pazienza, però diciamo ce n'è uno più di superficie e uno che si muove più in profondità. Ecco, ma quando parliamo di queste grotte e di questi, insomma, questi ambienti sotterranei, Di che profondità stiamo parlando?
Sì, varia, si va dai, poi per raggiungere può essere diverso, diciamo abbiamo grotte che si raggiungono con 20-30 metri di calata, grotte in cui ce ne vogliono 300.
Ah, ecco, per cui può essere proprio nelle profondità
sì,
più
sì,
profonde.
Per esempio, appunto, nel Timavo per raggiungerlo bisogna insomma, scendere parecchio.
Insomma, è un ragazzo veramente interessante. Senta, l'ultima cosa, non sarà un animale notturno o diurno, visto che sta nel buio in generale, o no?
Esatto, però effettivamente, di solito dovrebbe essere effettivamente così, però in sorgente ne troviamo più attivi di notte. In grotta effettivamente troviamo, differentemente, come numeri non variano troppo tra giorno e notte, invece effettivamente in sorgente può essere anche proprio banalmente perché appunto di giorno c'è il sole che gli dà fastidio.
Certo.
Li troviamo anche di giorno, però in numero minore rispetto alla notte.
Mamma mia, insomma, senta, professor Raul Manenti, docente di zoologia al Dipartimento di Scienze Politiche Ambientali dell'Università Statale di Milano, appunto primo firmatario di questo studio compiuto dall'Università assieme alla Società Adriatica di Speleologia e allo Spleovivarium di Trieste. Complimenti per questo lavoro, soprattutto insomma ci interessa seguire gli sviluppi perché questo proteo insomma ce n'ha di cose da raccontarci.
Speriamo di avere aggiornamenti.
L'armadillo la prego di tenerci al corrente, insomma ci terremmo molto,
grazie,
mettiamola
grazie,
così. Allora, noi professore ci eravamo sentiti in un'altra occasione, in quel caso parlavamo di gamberi di fiume, ma io non mi ricordo se le avevo fatto la domanda fatidica, forse gliel'ho fatta ma gliela rifaccio adesso. Beh, insomma, la domanda è la solita, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Ma una salamandra non mi dispiacerebbe.
Una salamandra, meglio del meglio del proteo.
Un po' meglio, si mangia un po' di più, magari.
Allora, io ringrazio moltissimo il professor Raul Manenti dell'Università Statale di Milano per essere stato qui a Considera l'Armadillo nei nostri studi di Via Ollearo. Grazie davvero.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Noi vi salutiamo naturalmente. Io vi ricordo che lunedì la trasmissione non è in onda perché seguiremo tutti insomma gli risvolti delle elezioni europee, ma anche delle elezioni amministrative, quindi state collegati. Come vi dicevo all'inizio, mi raccomando, andate a votare, perché l'Europa ha da dire un sacco di cose sull'ambiente e sugli animali ed è veramente importante che insomma che le forze, a me viene da dire quasi medievali, che e offendo il Medioevo, che stanno in qualche modo prendendo piede, ecco, sono veramente nemiche degli animali e dell'ambiente, e se sono nemiche degli animali e dell'ambiente sono nemiche anche nostre, no? Visto che animali siamo. Cecilia Di Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento a questo punto a martedì dalle 14 alle 14.30, ma come sempre non vi lascio sole perché la pagina Facebook e Instagram Considera l'Armadillo è sempre attiva. Ciao, buon fine settimana.